veramente ricche, per le persone che conosco si identificano già come buddhisti, sono da fidarsi al Buddha e agli insegnamenti. E la seconda, i versi sono di esprimere questa motivazione. E questo per the same. Pagina 98. Chudan Soki Chonam La Chanchu Bartu Dani Kyapsuchi. La Penchi Sangye Dupajo. Chanchu Bartu Dani Kyapsuchi. Dagi Chin Sanki Pesonanki. Soki chanam la chanchu bartu dani kyapsuchi dagi chin sanki pesonanki dola penchi sangye dupasho. L'argomento di questo insegnamento è effettivamente sono insegnamenti abbastanza avanzati, sono insegnamenti avanzati, e l'aspetto della compassione, l'ala della compassione, chi ha ricevuto gli insegnamenti del buddismo tibetano, particolarmente nella tradizione Gelupa, noi sappiamo che l'Amazon K ha incapsulato tutti quanti gli insegnamenti da A a Z per poterli praticare in un modo coordinato, graduale, e tutta questa conoscenza noi sappiamo benissimo, cominciamo con la parte più semplice, poi andiamo alle parti intermedie, poi andiamo agli aspetti più avanzati e poi si ottiene il diploma. Questo è il modo come sì, comprende tutto l'insegnamento, però non si arriva agli insegnamenti spirituali, non si pensa in questo modo, però è veramente particolare, questo è il modo tibetano come gli insegnamenti di Buddha sono stati incapsulati, e questo il lamre è proprio così, queste parole che noi non diciamo quando parliamo di musica o matematica, non parliamo del sentiero graduale della musica, del sentiero graduale della matematica, però questi sono modi di parlare del XIV secolo, questo molto prima, un sentiero graduale. Ma se diciamo che è un corso, immediatamente lo capiamo. Sì, facciamo un corso, cioè diciamo che ci sono certi corsi che ci vogliono un anno, certi per 20 anni, per alcuni ci vogliono varie vite, però è comunque un corso. Si comincia con le parti iniziali, poi si va in intermedio, poi si vanno gli insegnamenti più avanzati e più graduati. E come ci si diploma, si diventa dei Buddha. E quindi sentendo anche sentire soltanto il significato della parola Buddha è così potente, perché ci insegna già tutto quanto l'insegnamento, ci insegna tutto quanto la metodologia. L'etimologia della parola in sanscrito Buddha e in tibetano l'equivalente San Yen in tibetano è veramente molto gustoso. San o Buddha vuol dire la totale sradicamento della nostra mente di tutto quanto l'ego, di tutte quante le nevrosi, tutte quante le depressioni, l'attaccamento, la gelosia, la rabbia, tutte quante le cose con le quali siamo molto familiari, e con queste siamo veramente terribili. E Buddha ha scoperto attraverso la sua presenza diretta che questo non è il nostro modo di essere, questo veramente è una cosa straordinaria, perché è una cosa psicologica, questo come parlava Buddha non è assolutamente una cosa mistica, sentire che queste sono le nostre potenzialità, non c'è assolutamente un equivalente nella nostra, nelle neuroscienze o nella scienza moderna, è veramente una cosa straordinaria, veramente questo è il punto, non soltanto questo, ma Gheda è quello, cosa vuol dire? Vuol dire che noi possiamo sviluppare le nostre perfezioni, tutte quante le cose che sono dentro di noi, la compassione, la saggezza, l'amore, noi conosciamo anche queste, queste sono le cose del buddismo, e questa parola Buddha, l'etimologia, vuol dire, ci dice esattamente quello che è il lavoro che dobbiamo fare. Quindi in termini per questo completamento dell'ambre, come la Mazzapatice dice rispetto al lignaggio in modo molto educato, dice la prima parte dell'insegnamento è l'insegnamento e la pratica che sono adatti ai discepoli, che sono per i discepoli che sono di capacità inferiore. Quelli noi che abbiamo, quando abbiamo cominciato il corso nel mio inglese in Australia, dicevo di andare alla scuola elementare, come lo chiamano. Sentite questo, siete immediatamente molto chiaro, no? Perché cominciate con le cose più semplici, esattamente così. La prima parte, prima si riferisce allo scopo, l'insegnamento dello scopo inferiore, poi c'è lo scopo intermedio, c'è la scuola superiore, che sono degli insegnamenti pratici, che sono adatti agli insegnamenti, che sono degli discepoli capaci di capacità intermedia. Questo si parla di tutto quanto del karma, come funziona la madre, la psicologia del Buddha, che è veramente molto estesa, e questo è quello che la persona che vuole lavorare sulla sua mente e per utilizzare le proprie potenzialità. Questo è l'aspetto della saggezza, questo è quello che vuol dire buddismo, e questo ci qualifica per arrivare all'aspetto precisivo, all'aspetto della compassione, all'ala della saggezza, alla compassione, e per ottenere proprio lo scopo della più superiore, quindi che è arrivare come la scuola, come arrivare all'università, e quindi tutti quegli insegnamenti di Buddha sono graduali, sono insegnati in modo graduale, infatti grado 1, grado 2, grado 3, così via, si arriva al diploma, si arriva alla laurea, e in inglese è molto chiaro questa cosa qua, e quindi però non pensiamo che gli insegnamenti spirituali siano in questo modo, è veramente molto importante capire questa cosa qua, quando sentiamo tutto l'intero sentiero è soltanto sempre una cosa, un gruppo di tanti insegnamenti, però è veramente molto graduale e quindi si incrementa, e quando voi imparate a praticarlo allora sapete come fare, che livello voi siete. Quindi l'essenza della scuola elementare è come riguardo parlare della buona etica, non ha di danneggiare gli altri, e poi la scuola superiore è quella di lavorare sulla propria mente. Quando si diventa Buddha, cioè come la mente funziona, e questa è una specialità del buddismo. E veramente quando arrivate alla radice dei problemi, e quando la parte della compassione, quando si arrivava all'università, è il modo di aiutare gli altri. E quando voi ottenete il primo diploma, e quindi quando voi imparate questo sentiero, se voi decidete di essere gentile con un altro, quello è praticare già l'aspetto dell'università, è veramente molto semplice, però effettivamente l'ala della compassione dipende dal successo, nell'aspetto della saggezza, come dice Sua Santità, dice la compassione non è sufficiente, c'è bisogno della saggezza. Quindi quando noi parliamo qua, questo approccio, quello di cambiare e trasformare i problemi in felicità, è veramente una cosa incredibile, perché come questo viene dagli sentimenti Mahayana, dal sentiero del Mahayana nella compassione, è veramente molto enfatizzato questo costo, particolarmente nel buddismo tibetano. Questo è veramente un aspetto radicale dell'ala della compassione. Con comprendere quel livello dobbiamo comprendere assolutamente il livello elementare anche della scuola superiore. Quando comprendiamo questo, allora questo ci porterà sicuramente a dove noi siamo e cosa noi possiamo fare ogni giorno. È veramente cruciale per comprendere questo, perché gli insegnamenti sono un gradino alla volta, sono graduali, dobbiamo comprendere quali sono le nostre capacità, le nostre potenzialità, altrimenti è troppo confuso, perché gli insegnamenti in questo testo che noi parleremo sono veramente una cosa straordinaria. Io scherzo, però veramente questi 8 versi, particolarmente questo testo che noi affronteremo, sono le 8 stanze di addestramento mentale di questo tibetano, la Green Tappa tibetano. Sembrano parole molto semplici, ma i consigli che sono veramente qualcosa di scioccante, perché sono, ripeto, molto avanzato. C'è scherzo, però in realtà non scherzo. E se voi siete un terapeuta e date questi tipi di consigli che danno a uno dei vostri presenti, potreste essere portati in tribunale, potreste essere denunciati, perché sono veramente scioccanti. Quando leggiamo questa, possono tutti quanti gli esseri senzienti essere, posso prendere su di me tutte le sofferenze degli altri, bla bla bla. Se noi non abbiamo neanche cominciato a comprendere cos'è la sofferenza nella scuola elementare, cos'è che causa le sofferenze, e dobbiamo comprendere anche quali sono le cause, cosa facciamo con il nostro corpo e la parola, quello che succede nella nostra mente, che la scuola superiore, se non riusciamo a comprendere questo, quello non è impossibile praticare la compassione a livello del, come lo spiega Buddha. È veramente molto importante comprendere questo. La parola compassione, cosa vuol dire? Quella è la definizione. Comincia con il pensiero. Col pensiero è: possa tu non soffrire. Vedete una persona che sta soffrendo e avete empatia con questa persona e desiderate che non soffra, e quindi naturalmente volete far crescere questo a un livello infinito. Cos'è l'amore? Normalmente si parla sempre di questi due aspetti, l'amore e la compassione, che sono come il riassunto di tutti quanti i pensieri positivi. E l'amore è che comincia col pensiero: possa tu essere felice, volete che gli altri siano felici. Amore e compassione, questa è l'essenza di tutte quante le qualità positive, e in questo modo qua possiamo sviluppare le nostre perfezioni. Però se noi pensiamo, sì, la sofferenza, vedo qualcuno che soffre, vuol dire che abbiamo di definire che cos'è la sofferenza, e questo bisogna comprendere nella scuola superiore, nella scuola elementare superiore. Se non comprendiamo questo, la compassione che noi abbiamo adesso nella nostra cultura è una compassione molto limitata ed è principalmente basata su sentimenti, sono molto, molto limitata, mentre invece il punto di vista del Buddha è possiamo avere questo amore e compassione verso ogni singola sentiente. Le parole sono veramente belle, però quando noi dobbiamo guardare in un modo logico come noi ci prendiamo questo, è molto potente, molto tecnico, e dobbiamo comprendere che quindi dobbiamo avere prima di tutto avere le elementari e le scuole superiori. Questo è l'aspetto della saggezza che ci fa comprendere quale, perché noi vogliamo avere compassione, però devo conoscere che cos'è la sofferenza. Quindi quando noi impariamo questo, allora questo è quello che sono le quattro nobili verità. Le chiamano più correttamente le quattro verità per gli esseri nobili. Gli esseri nobili sono quelli che hanno realizzato la verità di queste verità. E le quattro verità, e io parlo di quattro fatti, i quattro aspetti. La prima è la verità o il fatto della sofferenza. La prima è che c'è la sofferenza, la seconda è che ci sono delle cause per la sofferenza e poi la terza è che potete eliminare le sofferenze e le cause della sofferenza e il quarto è come fare questo. E quindi questo è il primo insegnamento che ha dato Buddha Sakyamuni. E quindi la parola sofferenza e felicità sono molto semplici, però sono veramente molto potenti per i buddhisti, perché ci sono varie porte per comprendere queste e come praticare queste. Tutte quante vengono allo stesso punto. Di sicuro potete dire che il Buddha è un metodo per interrompere le sofferenze e per ottenere la felicità. Potete definitivamente dire che il buddismo è un sistema per l'etica, uno spiega in modo dettagliato come vivere una vita etica. Assolutamente potete dire che Buddha spiega il metodo per eliminare l'ignoranza e ottenere la saggezza, e anche si può dire che il buddismo ha veramente un sistema psicologico importante per comprendere la mente. Questa è veramente una grande sorpresa per noi, perché noi normalmente pensiamo che le persone spirituali parlano soltanto dell'anima o dello spirito. Buddha non ha questo concetto dell'anima e dello spirito, ma parla della mente. La mente è la specialità del Buddha, questo è la base del buddismo. Buddha spiega una presentazione filosofica di tutto l'universo e come funziona, però tutte queste vengono insieme. Quindi nella nostra cultura noi comprendiamo la saggezza e pensiamo che le persone intelligenti, le persone geniali e gli grandi scienziati, così parla di saggezza, se abbiamo dei grandi metodi per ottenere questo, però io penso non parliamo mai in relazione all'etica, non vediamo mai in relazione alla felicità. E quindi possiamo avere che una persona è un genio nella matematica, però è completamente nevrotico e completamente e va a picchiare la moglie e il marito tutti i giorni. La saggezza è una cosa, la felicità è un'altra cosa e l'etica è un'altra cosa. Per il buddismo tutte queste sono tutte integrate, tutte quante vengono insieme. Non si può avere una buona etica senza avere la saggezza, senza avere la felicità, senza interrompere la sofferenza, senza comprendere la mente. Tutto quanto viene insieme, tutto questo deve essere integrato, veramente molto interessante. Quindi le quattro nobili verità chiaramente parlano di come presentare questa felicità e sofferenza, il modello, e quindi qualcosa che noi compriamo. Noi magari lo vogliamo la saggezza, non siamo sicuri di volere la saggezza, non sappiamo neanche di conoscere la mente, se abbiamo una visione filosofica della mente, sappiamo soltanto che vogliamo la felicità e non vogliamo la sofferenza, questo è veramente molto chiaro. Quindi se io voglio gli altri che smettano di essere sofferenti e voglio che gli altri siano felici, che questo è il punto finale di questo plan, sentirò che è la parte della compassione. Prima di tutto devo comprendere me stesso, questo è l'aspetto della saggezza, questo è come si impara e questo è come noi impariamo le quattro nobili verità. Cos'è la sofferenza? Se noi, il terzo punto che fa molto, noi possiamo eliminare la sofferenza e le sue cause, e quindi abbiamo bisogno di comprendere che cos'è, perché veramente sembra una cosa veramente straordinaria, però se noi prima di entrare in questo bisogna comprendere, è molto importante pensare che cos'è Buddha e da dove arrivano queste informazioni. E questo è un punto principale, e quando noi arriviamo, comprendiamo questo molto chiaramente, questo ci spiega come si comprende e come si ascolta, anche se noi siamo dei buddhisti e siamo impegnati nell'essere buddhisti. Ah sì, Buddha non parla del creatore, ah Buddha non è un creatore, e noi dobbiamo comprendere cos'è l'implicazione esperienziale di questo, perché è veramente importante, perché dobbiamo comprendere veramente molto bene. Dobbiamo cercare, prima di entrare nei dettagli, dobbiamo cercare di quello che ha detto Buddha, dobbiamo cercare di comprendere questo. Io parlo di una domanda. Una volta stavo insegnando in Nuova Zelanda, ho detto che tutti quanti ascoltiamo, chiediamo, facciamo la stessa domanda. In questo momento che facciamo, una persona che mi ha detto era un scienziato in Nuova Zelanda, e Nelson in Nuova Zelanda, lui mi ha detto: chi ha rivelato gli insegnamenti a Buddha? Che è una perfetta domanda. Se voi avete una visione normale della religione, come appunto io volevo diventare monaca, io volevo veramente prima un prete quando avevo 3 anni, perché ero veramente una religiosa, ero così giovane e non sapevo che cosa volesse dire. Naturalmente non ero, io sono che il mio lavoro era quello di fare il prete, volevo fare il prete, mi piace essere il boss, quindi ho deciso di diventare monaca, e quindi diventare la mia eroe era Santa Teresa, e quindi ero cattolica, e quindi naturalmente Dio è il boss, perché è il creatore, la fonte di tutte quante le regole, e quindi bisogna obbedire a questo. Questa è la visione ordinaria, che sa, Dio è il boss, e quindi naturalmente Dio, le informazioni vengono da Dio, e quindi questa è la sua rivelazione. Questo è veramente ragionevole se voi avete questo tipo di visione. Però se Buddha non ha quella visione, non è un creatore, non si mette come creatore, non abbiamo bisogno di un creatore, non è assolutamente, noi abbiamo creato il creatore. E quindi gli scienziati, quando ho detto, chiedete ad Einstein a chi ha insegnato a lui gli insegnamenti della relatività, e lui si è messo a ridere e si è detto: cosa viene questa idea? Perché è molto semplice, perché noi sappiamo che Einstein era veramente intelligente, che ha utilizzato la sua intelligenza e il suo potere di osservazione. E quindi non ha fatto assolutamente niente, ha semplicemente osservato quello che ha osservato il mondo, ha osservato il contenuto del mondo, le varie condizioni di questo pianeta, e quindi è arrivato con queste scoperte, come funzionano, e gli ha presentato le sue scoperte. E quindi noi sappiamo molto bene che lui non aveva avuto un sogno, non ha avuto una visione, non è stata una rivelazione, non l'ha fatta lui, non ha speculato, non ha fatto il suo lavoro, e quando era convinto delle sue convinzioni, e non ha detto dovete credere tutte queste cose. Noi normalmente pensiamo che viene qualcuno in alto e noi possiamo conoscere, e questo è veramente un punto molto molto importante, questo, perché, e quindi il buddismo è esattamente così, non sto scherzando, è esattamente quello che è il buddismo. Ha usato la sua intelligenza, Buddha ha usato il suo potere di intelligenza, e quindi la sua visione e il suo livello di potere di osservazione era veramente molto, la visione era molto radicale, molto più sottile, molto più potente, il suo modo di osservare le cose veramente molto potente. E comunque osserveremo questo modo dal suo punto di vista, dalla sua osservazione, ha osservato l'universo, ha osservato la mente di esseri senti, ha osservato il comportamento degli esseri, e quindi gli ha presentato le sue scoperte. E Buddha, se è valido, se vuoi, ci sono un sacco di cose che sono spazzatura, perché penso che sia religione, quindi vanno a fare il ritiro del weekend, pensano a delle visioni che non hanno importanza, e veramente sono veramente molto arroganti. C'è un sacco. Se il buddismo è valido, allora voi dovete analizzare, controllare, investigare, e quindi sono assolutamente a quel punto lì. Il buddismo è valido, ogni parola vengono dall'esperienza diretta di una persona che si chiama Buddha, e chiunque, tutti quanti hanno la possibilità di diventare Buddha, quindi noi tutti quanti possiamo diventare dei Buddha, è la potenzialità naturale della nostra mente. E quindi se voi leggete anche un libro di ricette, se voi guarderete le origini, guardate se questa persona è un autore valido oppure no, voi sapete che non ha rubato le ricette, E questo viene dalla sua esperienza diretta, e quindi dice parla dietro della mia mamma, e così via, e così via. Quindi queste, quindi le informazioni nelle teorie della musica vengono dall'esperienza umana, non da qualcuno in alto, non da qualcuno in alto. E quindi nel buddismo naturalmente i grandi yogi come gli Arya Bodhisattva possono avere le rivelazioni dirette dal punto di vista a livello più sottile della loro meditazione, ma quello è un altro esempio. Ma il punto generale è che ogni parola nel buddismo viene dall'osservazione dell'esperienza delle persone, non da qualcuno in alto, e quindi non è una credenza. Ecco, questo è uno che crede in questo modo qua, sono superstizioni. Questo è il punto principale, perché noi pensiamo alla religione non essere in grado di provare, quindi deve essere soltanto bisogna credere. Ah, io credo a quello che mi pare. E questo è veramente, veramente arrogante, veramente anche essere intellettualmente pigri. Quello che noi pensiamo invece è la realtà. Noi non dovete, Buddha non ha detto che deve piacere, devono piacere le parole di Buddha. Queste sono le mie scoperte. Se voi adesso voi dovete provarle voi stessi, la stessa cosa, come ha detto, se così il Buddha, semplicemente osservare, analizzare. Credere nella matematica, sì, credo. È veramente sciocco dire credo nella matematica, cioè, funziona, però se vedi qualcuno vi chiede comprate, andate a comprare 5, non sapete come contare. Il Buddha dice anche se uno crede nell'informazione, bisogna internalizzare l'informazione. Credere è un buon punto perché vi energizza a continuare, avere fiducia negli istimenti, avere fiducia in quello che gli scienziati dicono, però alla fine dovete interiorizzare queste e dovete provarlo voi stessi, perché altrimenti, come dice Sua Santità Dalai Lama agli occidentali, se voi arrivate a un certo punto che avete praticato la metodologia buddista gradino dopo gradino e provate che sulla vostra esperienza diretta, naturalmente dovete rifiutare il Buddha se non ci sono delle cose che non sono valide. Quindi dobbiamo comprendere come approcciare per essere buddisti. Cos'è che uno crede? Uno dei nostri problemi della nostra cultura è che molti di noi ascoltano il buddismo per la prima volta. Ci piace veramente tantissimo. Non c'è assolutamente niente in noi. Noi siamo attirati a questo perché eravamo veramente probabilmente buddisti precedentemente. Io mi ricordavo quando ero in America, dice, quando ho sentito le cose di Hitler, dice, ho sentito wow, noi ci sentiamo invece vicini a Dalai Lama. Che ci piace qualcosa non è sufficiente, no? Questo è un buon punto. Quindi noi possiamo confondiamo il piacere del buddismo e il imparare, quindi dobbiamo interiorizzare, avere l'esperienza diretta della validità di questi insegnamenti. Ecco perché come dobbiamo usare questi insegnamenti. Quindi naturalmente non possiamo provare delle cose all'inizio, come non si può provare la relatività quando siete soltanto agli elementari, però man mano lo prendete come ipotesi, no? E quindi non ho mai detto io credo in Buddha, io perché ci guida in un sentiero sbagliato, non so, dice, bisogna stare accurato, è l'ipotesi lavorativa, ci dobbiamo effettivamente piano piano arrivare ad avere un'esperienza diretta, quindi gli insegnamenti, quello che voi sentite dalla mia bocca, vengono dagli insegnamenti che ho ricevuto dalla Lama Zaparimpece, dalla Mayeshe, da molti lama che anche voi siete, sono stati dai lama e tutti questi insegnanti, questa è la mia fonte, e noi possiamo andare indietro fino a Buddha Sakyamuni stesso. Se faccio degli errori, se io vi do degli insegnamenti sbagliati, I don't know, ci devo indicare quali sono i suoi errori. Che cos'è la sofferenza allora? Che cosa sono le cause della sofferenza? Perché noi dobbiamo aiutare gli altri, perché dobbiamo veramente dobbiamo sviluppare la compassione, dobbiamo conoscere prima di tutto questo. Quindi la prima cosa, c'è la sofferenza. Ci sono tre livelli di presentazione, quindi ci sono tre livelli di sofferenza. Il primo è che è la sofferenza del dolore o la sofferenza della sofferenza. E questo, siamo tutti quanti d'accordo, noi siamo completamente d'accordo su questo. Tutti quanti lo comprendono, questo, gli animali, i cani, i gadget, e questo è semplicemente quando le cose negative succedono. E il livello successivo è molto deprimente, perché quello che noi sperimentiamo come sofferenza, ma per Buddha è il livello più sottile di sofferenza, è la sofferenza del cambiamento. Vi spiegheremo questo. Il terzo è veramente completamente astratto per noi, è la sofferenza onnipervasiva, e ne parleremo anche di questo. Sono tre livelli di sofferenza, quindi sono livelli di causa e livelli di pratica per rimuovere queste sofferenze e le sue cause. Quindi un modo di guardare tutto questo è dal punto di vista più grande, dalla immagine più grande del Buddha, quando parliamo del karma. Questa è della scuola elementare, e questo è come utilizzare, è come l'universo esiste, cos'è la sofferenza, che cos'è la felicità, perché questo, perché questo, perché i cari, perché i gatti. Il punto di vista filosofico del Buddha è come l'universo esiste, come tutto esiste. Quindi la figura grande del Buddha non è che bisogna discutere sulla visione del Buddha. Lui ha la visione degli esseri senzienti, la parola esseri senzienti, semchen. Cosa vuol dire in tibetano semchen? Cos'è che possiedono la mente? E ci sono miliardi di esseri che possiedono la mente. Gli esseri umani sono veramente un piccolissimo gruppo di esseri che hanno la mente. Ci sono tanti, tanti livelli di mente. Noi li possiamo riconoscere con i nostri organi sensoriali. Ci sono trilioni di altri esseri senzienti. Ci sono vari livelli, reami di esistenza. E cercate di avere questo. Non vi dice di presenta le sue scoperte, non ci dice dobbiamo credere in queste cose qua. Quindi la felicità e la sofferenza possono essere presentate in termini di questi tipi di esistenza, o diremmo tutti quei, possiamo categorizzare i buddhisti, gli esseri completamente illuminati, e tutti quanti gli altri. Chi è gli altri? Sono esseri samsarici e esseri superiori. Chiunque è un essere superiore è colui che ha realizzato la vacuità. E quindi e chiunque, tutti gli altri sono tutti quanti gli altri reami di esistenza. Una categoria di questa sono i tre reami di esistenza, e questo mi è stato spiegato che Sua Santità Dalai Lama stavo sentendo lui dice che c'erano più di 3.000 anni fa, erano coloro che hanno cominciato le investigazioni e natura del sé. Noi abbiamo parlato che fosse Freud 100 anni fa. No, questi erano veramente geni indiani. Noi, questa tradizione di yogi, pensatori, filosofi, e poi sono diretti nella loro direzione. In particolare sulla propria esperienza diretta, sopra scoprire la natura del sé. E quindi questi induisti hanno scoperto questo. Ci sono questi tre reami di esistenza dei vari esseri ordinari che non sono ancora fuori dal samsara o dall'esistenza ciclica. Ci sono degli esseri, ci sono vari, alcuni che sono in aspetto di mentale concentrazione. Noi siamo nel reame del desiderio. Ci sono sei aspetti. Ci sono quelli che stanno sperimentando le sofferenze più terribili e chi sperimenta le felicità incredibili. Quindi la sofferenza e la felicità sono veramente molto potenti, e questi spiegano tutto quanto l'interesse. Come Dalai Lama, il Buddha dice, ogni essere senziente vogliono naturalmente essere felici e non vogliono sperimentare la sofferenza. Questo è veramente un concetto di felicità e sofferenza, è molto importante in tutto il sentiero buddista, dal punto di vista della saggezza, dell'etica, della psicologia, della filosofia, tutto quanto, il modo di presentare è sempre riguardo alla presentazione felicità e sofferenza. I sei reami, ci sono certi reami, certe rinascite che sono il risultato di virtù e hanno un certo livello di felicità. Ci sono alcune rinascite che hanno intense sofferenze. Un modo di descrivere tutto questo spettro di felicità e sofferenza è in termini di questi reami. La sofferenza è la sofferenza, il primo tipo di sofferenza riferisce ai tre reami inferiori. Il secondo livello di sofferenza, che noi chiamiamo felicità, e anche si riferisce alla rinascita, che sono relativamente felici anche preso anche gli esseri umani, però è un modo facile da capire, che noi comprendiamo, è in termini di durante questa vita. E possiamo comprendere questi tre livelli, o i primi due livelli di sofferenza in termini di questa vita. Quindi cerchiamo di rimanere qua prima per comprendere questo. È più facile da comprendere e da capire, da riconoscere. E quindi la sofferenza è quando le cose negative succedono. Queste possono essere esperienze come la piccola sofferenza del mal di testa e anche la sofferenza delle torture, queste incredibili sofferenze quando le cose negative succedono. Poi abbiamo la felicità, che quando le cose buone succedono, è quello che ci riguarda noi. Non vogliamo assolutamente le cose negative, vogliamo le cose buone. La realtà è che noi impieghiamo tutto quanto la salva per evitare la sofferenza e cercare di avere la felicità. Questo è tutto. Ogni essere senziente fa la stessa cosa. Ogni scimmia, ogni essere senziente cercano di ottenere la felicità e di interrompere la sofferenza. È tutto quello che. Ragazzi, io ho trovato il metodo. Buddha ha detto: io ho trovato il metodo. Ci critica il nostro metodo che sono i metodi samsarici. E che noi l'abbiamo sbagliato, non in un modo moralistico ma a livello pratico, perché noi usiamo il metodo sbagliato. Il metodo che noi abbiamo, che ottiene la felicità, cioè sono in realtà dei metodi che aumentano la nostra sofferenza. E questo è veramente tecnico, questa cosa, non in un modo moralistico religioso ma in un modo tecnico, è veramente potente. E quando noi comprendiamo questo per noi stessi, allora è veramente molto facile avere compassione per tutti gli esseri senzienti. Quindi la sofferenza della sofferenza è quando le cose negative succedono, e la sofferenza del cambiamento, la seconda, sembra qualcosa di noioso, è quello che noi chiamiamo felicità. E questo è veramente scioccante, perché quando noi ci riferiamo a prendere le cose, è un aspetto sottile e profondo di sofferenza, ancora più profondo. Quindi bisogna comprendere questo. Quindi ora adesso, per quello che riguarda la compassione, guardiamo il mondo. Noi abbiamo compassione, non c'è dubbio. Però l'abbiamo soltanto per il primo gruppo, soltanto quando vediamo, quando ci sono le persone che hanno, le persone per i cani che soffrono, abbiamo per i bambini che vengono danneggiati, per chiunque, le persone magari per i poveri quando sono abusate o che soffrono o che sono malate e così via. E basta, e abbiamo compassione soltanto per delle persone innocenti e vittime. E quindi la nostra visione della compassione è veramente profondamente limitata. Perché? Perché senza analizzare è basato su un certo tipo di concetti. Cos'è la sofferenza e cosa sono le cause in generale nel nostro mondo, nella nostra visione, nella nostra intuitiva, istintivamente. Quando noi vediamo qualcuno che soffre, il passo successivo è quello di capire chi ha causato questo. Noi pensiamo che sia qualcuno l'ha causato e questo ci fa arrabbiare. E quindi Buddha comprende, dice che è completamente non è inaccurato dire questo, che dire che questo uomo ha calciato un cane, non è sbagliato questo, però la nostra analisi di vedere questo è veramente troppo limitato, troppo corto, un modo di vedere le cose molto limitato. Quindi se noi guardiamo la seconda dei quattro nobili verità, le cause della sofferenza, questo è veramente molto potente, questo ci porta a comprendere veramente l'essenza della visione buddista del mondo, dell'universo, perché le cose succedono, perché e come succedono. E questo, ci sono due cose molto precisamente, due cause principali della sofferenza, sono anche due cause principali per la felicità. Però qui, quando parliamo della sofferenza, ci sono le due cause principali, sono la nostra, vediamo il cane che viene calciato, c'è uno. Questa è la nostra analisi, istintivamente, primordialmente, noi ci afferriamo a quella visione e non ce ne guardiamo il mondo, questa è la visione, questa è la filosofia del mondo, noi cerchiamo qualcosa, una persona, un evento, al di fuori, e quella è la causa principale della sofferenza. Questo è veramente molto chiaro, questo è assoluto, e non analizziamo, non mettiamo nessun dubbio su questo. Ecco, qui viene la visione del Buddha, perché è completamente diversa, è radicalmente diverso. Quindi prima di cominciare la causa principale della sofferenza, come è nella seconda nobile verità, sono i termini, sono il karma e le afflizioni mentali. Karma e le afflizioni. Afflizioni. But, you know, Yeah, ok. Dice, questo è veramente molto, una cosa molto importante. Il lama non ha mai usato la parola, una parola di afflizione, perché è veramente, veramente importante. Questa, yeah, because delusion is a, yeah, because delusion, if you say delusione, delusione is not the same, because delusione actually is disappointment.
Okay.
Allora cerchiamo di parlare di questa cosa qua. Questo è veramente molto importante, questo, perché allora, ci sono due cause principali per le sofferenze, la sofferenza. Karma. Usiamo un'altra parola, usiamo la parola afflizione per adesso, poi la descriviamo. Bisogna comprendere il significato di questa afflizione, che viene usata, che si usa nel tibetano, che viene da klesha in sanscrito, però la causa nella nostra vita quotidiana non usiamo. Dico, ho una afflizione, no? Sembra una cosa negativa. Dice. Cerchiamo di analizzare il significato di questo. Se non comprendiamo questo, non comprendiamo la psicologia buddista, di sicuro. Allora, il karma è quello che noi impariamo, è quello che impariamo all'elementare. Poi andiamo nelle scuole superiori. Il karma è quello che si impara nell'elementare, le base, il fondamentale. Poi arriviamo alle scuole superiori e cominciamo a comprendere come la mente funziona. E il Buddha ha un modello molto chiaro di descrivere la mente, un modo molto specifico del buddismo. Naturalmente non lo comprendiamo, questo è veramente molto comprendere questo. Dobbiamo comprendere come diventare buddisti e come praticare. E quindi, la nostra coscienza mentale, le nostre emozioni, i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, intuizioni, tutto questo pezzo di essere interiore, questo si parla della coscienza mentale. Abbiamo una coscienza sensoriale, però quando noi parliamo, anche quando diamo potere alla nostra coscienza sensoriale, è veramente inappropriato, perché veramente ci conduce in una via. Noi facciamo il corpo come il nostro boss, ma il contenuto della nostra mente, il nostro punto della mente, come la Mazzoppa. Dice, questo è il modo, cioè il lavoro interiore si fa qua. Se noi siamo seri, se vogliamo interrompere la sofferenza, vogliamo essere felici e possiamo aiutare gli altri, qui è il lavoro, dobbiamo farlo qua dentro. Quindi tutti i contenuti della nostra mente, ci sono migliaia di pensieri nella mente, in questo sembra un grande caos interiore, perché questo sembra normale così. E quindi dobbiamo avere la coscienza, l'inconscio, e così abbiamo sogni, non abbiamo assolutamente idea di da dove viene tutto quanto, perché abbiamo tutte queste cose folli che sentiamo. Questa è la coscienza mentale. Quindi per il Buddha lui ha diviso tutto questo in tre categorie. Ci sono quegli stati mentali che sono nevrotici, ridicoli, disturbanti, che ci danno la paura, che sono distorti. Le afflizioni, si vengono a afflizioni. La fonte del nostro dolore non sono l'essenza del nostro essere e quindi possono essere rimosse. Questo è il punto del sentiero per arrivare a diventare Buddha. Quindi noi diventiamo come eliminare tutta quanta la spazzatura dalla mente, dobbiamo identificare queste, e quindi è veramente specifico per il buddismo. E quindi il Buddha parla di questa mappa vasta della mente. Questo viene dall'India, ancora prima del Buddha. Tutte queste hanno creato queste abilità, questa concentrazione univica che si chiama Shamatha. Questo viene dall'India, prima di Buddha hanno creato questa abilità psicologica attraverso la etica, la disciplina, per andare al di là, per disciplinare gli aspetti grossolani della nostra coscienza, che sono appunto quanti sensoriali e concettuali, per arrivare agli aspetti più sottili della mente, un aspetto molto più sottile, più potente, più ha la capacità di conoscere, di avere una conoscenza che noi non siamo mai, nel nostro mondo moderno non abbiamo assolutamente questa consapevolezza, questo aspetto sottile della mente, che è brillante, chiaro, focalizzato ed è incredibilmente potente. E a livello ultimo, quello per portare a termine quello che ha detto Buddha, noi dobbiamo arrivare a questo samatha, dobbiamo arrivare a questa concentrazione univoca. Ne parleremo di questo nel, Buddha, nel libro di Lamayesh Mahamud, c'è veramente una spiegazione fantastica questa. Questi sono gli indiani che hanno creato questo, e quindi loro hanno fatto una mappa della mente. Buddha non ha buttato via tutto quello che ha imparato dagli indiani in particolare, lui ha preso tutti questi insegnamenti e poi dopo è arrivato alle sue scoperte riguardo alla natura della sua, poi c'è la sua presentazione del karma e come la mente funziona. Questo è quello che noi abbiamo studiato nell'università monastica in India e poi dopo in Tibet. E quindi Buddha descrive tutte queste categorie, questi stati neurotici della mente non valide, che sono concezioni errate, visioni errate, sono emotive, sono dei drammi emotivi, e li descrive in una chiara spiegazione 84.000 diversi, come l'inrimpoce. Dice Lin Rinpoche, ha detto questo giovane, il giovane Lin Rinpoche che adesso sta dando intensamente in Gesù, ci sono 84.000 vengono presentati, e quindi Buddha li ha sommarizzati tutti quanti in tre: ignoranza, attaccamento e rabbia o rancore. Sono tre parole però, ma hanno incredibile significato. Comprendere queste tre, allora comprenderete completamente la psicologia buddista e la vostra mente, anche la mente delle altre persone. Quindi questi 84.000, tutti quanti vengono sommarizzati in questi tre. E Lin Rinpoche ha detto 21.000 di questi sono radicati nell'ignoranza, 21.000 hanno la forte nell'attaccamento, 21.000 nella rabbia, nel rancore, e gli altri 21.000 sono in relazione a questi tre, a tutte queste tre. Veramente è una mappa dettagliata di tutta la mente. E adesso, parlando di questi tre, si parla di questi come i tre veleni, li possiamo in tre emozioni intossicate, e c'è veramente una relazione molto intima fra queste tre. È questo che si impara nelle scuole superiori in un modo profondo, per comprendere la prima categoria degli stati, cioè la prima categoria di stati menti, e queste sono tutte quante le varie, quelle che non hanno senso, quelle che si riferisce come afflizione. Qual è il significato di afflizione? È un problema, afflizione è un problema, o è fisico o altro, avete altri problemi nella vostra vita. Allora, almeno Geshe Sopa, quando usava la parola nel suo Lamri, che l'ha insegnato nei 25 anni sul commentario del 24, se sono afflizioni mentali, si avvicina più vicino a quello che è la verità. E questi stati mentali, noi sappiamo che noi siamo familiari con questi, abbiamo familiarità con la rabbia, con la gelosia, con l'arroganza, con poco, non abbiamo buona autostima, conosciamo i principali naturalmente, e queste sono le afflizioni, sono dei problemi. Ma che tipo? Sono afflizioni mentali. Un'altra parola per afflizione, cioè l'altra parola può essere malattia. Una parola è veramente una cosa scioccante in italiano, anche in italiano, sono malattie mentali. Questa è la cosa, il termine più accurato che potremmo avere arrivando al significato di afflizione. Voi siete malati mentali? Dice no, dice siete malati mentali, dice perché mi buttano. Io sono normale, non è proprio. Tutti quanti conoscono dell'ansia, della paura, della preoccupazione, dell'ansia, della paura. Così abbiamo l'arroganza, non siamo arrabbiati, abbiamo la rabbia, attaccamento, però noi non le chiameremo mai malattie mentali, perché è veramente un modo estremo di chiamarla. Però Buddha è più radicale. Mi dispiace ragazzi, però noi siamo tutti quanti malati mentali a livello che tutti quanti noi abbiamo rabbia, attaccamento, poca autostima e così. Quindi vuol dire che siamo dei malati mentali. Non sono sarcastico qua, per questo è un concetto, perché è veramente molto potente nella nostra cultura. Quindi nella nostra cultura noi diamo un livello di bello all'amore, compassione, generosità, così, e tutto quanto. Quindi finché noi abbiamo un quarto tipo di equilibrio fra rabbia e gentilezza e così via, abbiamo una abbastanza equilibrati, le pensiamo come abbastanza normali. Siamo delle persone, le persone hanno un po' di rabbia, un po' di depressione, un po' di felicità e così via. Non si può, che si può eliminare queste cose qua. È veramente una cosa scioccante questa. Io no, questo no, ecco perché noi lo chiamiamo, viene chiamato religione, però questo è quello che dice Buddha attraverso la sua esperienza, ha compreso che queste malattie mentali, tutti questi possono, tutte quante le altre afflizioni vengono fuori da questo. Questa è la chiave, il punto radicale nel buddismo. Lui ha scoperto attraverso la sua esperienza personale che queste non sono l'essenza del nostro essere, sono avventizi e quindi possono essere rimossi. Quindi questa è l'interezza di tutto l'insegnamento graduale dell'insegnamento del Buddha. E quindi ecco che questo è il caso di quello che saprà, e questo non è come noi parliamo nella nostra cultura. Non si, anche nella scienza, come si parla nella psicologia, non si parla di queste cose. Quindi il primo, sono diverse termini, possono essere chiamati stati non virtuosi, stati mentali negativi. Quando sentiamo negativo ci sentiamo veramente imbarazzati, sembra quasi che vuoi criticare qualcuno, non ci piace dire questo, per cui è veramente un significato molto distinto. Poi la seconda categoria sono le virtù, stati mentali positivi, stati mentali beneficio, stati utili e così. Arriviamo a queste parole di questa afflizione, queste afflizioni come funzionano, come arriviamo nel significato. Il significato è che loro, questi stati infelici della mente, sono concezioni errate. Sembra veramente particolare questa, perché quando una persona che esplode nella rabbia dice la concezione è errata, veramente non dobbiamo comprendere il significato qua. Questa è l'essenza dell'approccio mentale di Buddha. E quando noi arriviamo a questo, noi possiamo applicarlo per noi stessi e possiamo comprendere perché le persone soffrono. E quindi la chiave di questo è perché noi siamo, cioè, come le possiamo, queste afflizioni, queste malattie mentali sono caratteristiche principali. La prima è che sono profondamente disturbanti, disturbano la nostra mente. E quindi veramente terribile. Pensate quando eravate ansiosi, rabbiosi e gelosi. È chiaro che disturbano la mente, lo capite? Si capisce? Gli altri non è che sono così evidenti. Gli altri sedimenti, questo è il significato di afflizione. E così. Se voi avete, per esempio, se voi avete 50 euro, pensate che sono 500, quando andate fuori a spenderli, pensate, voi avete una concezione errata, no, rispetto a questo foglio. Il Buddha dice tutte queste emozioni afflitte, queste emozioni che abbiamo avuto per tanto, tanto, tanto tempo, che abbiamo praticato per molte vite, ecco perché è un componente così emotiva, sono così radicate dentro di noi, sono radicate nella concezione errata, la rabbia, la gelosia, l'attaccamento sono veramente radicate, sono delle concezioni errate e quindi siamo a un livello di concettualità, questo è come noi funzioniamo a livello concettuale. Quando arriviamo nell'aspetto più sottile, quando otteniamo alla concentrazione univoca, slow down please, studiate la mente e capite come funziona la mente, e quando abbiamo la coscienza mentale che funziona, funziona in due modi, nella concettuale e come percezione. E quindi la percezione è una parola che usiamo tutti quanti, ma la psicologia buddista è che specifica, si riferisce alla conoscenza attraverso la concentrazione della meditazione, che è al di là del concetto. E quindi non abbiamo un equivalente di questo, dobbiamo sentire semplicemente le parole. Questa è la conoscenza diretta, non sbagliata, non ha concezioni errate. Dobbiamo arrivare a questo, quindi il livello che noi funzioniamo nella nostra vita, tutti quanti, quando ci svegliamo la mattina fino a che andiamo a letto la sera, è che noi funzioniamo a livello di concettualità. È veramente un modo sofisticato come viene presentato nella psicologia buddista, ma semplicemente sentire questo ci dà, abbiamo un sacco di concetti questo riguarda le cose. E generalmente, come noi sappiamo, la concezione retta è che noi sappiamo, se noi vediamo 50 euro, vediamo, capiamo, questa è una concezione corretta. Se abbiamo 50 euro, pensiamo che sia 500, è una concezione errata. E sapete che avrete un sacco di emotività riguardo a questo. Questo è, noi abbiamo tutte queste stati emotivi disturbati che sono radicati nell'essere, concezioni errate, e questa è tutta la categoria di come tutte quante le funzioni mentali funzionano, e quindi abbiamo un sacco di emotività, e la rabbia è una di queste. E quindi se ho bisogno, io ho bisogno di un, mi sono dimenticato il tuo nome, dice Piero, esempio, Piero è il mio ragazzo, è Piero il mio ragazzo. Se sono, adesso arriviamo, dice, io ho un grande attaccamento per Piero, ho ignoranza, ho un attaccamento per Piero. E quindi Buddha cosa dice riguardo a questo? Dice, ho un grande bisogno, non sono felice di me stesso, ho tutte queste fantasie, chiedo che Piero mi farà felice, mi aspetto che lui mi faccia felice, e lui sembra la persona più divina che ho mai visto, e il mio attaccamento esagera le sue bellezze, le sue qualità, esagera le sue qualità, esagera le sue capacità di rendermi felice. E quindi è una bugia in molti livelli. Noi siamo molto familiari a queste cose qua, è una concezione errata, e siccome è così antica nella nostra mente, non pensiamo neanche che sia una concezione errata, non pensiamo neanche che sia una concezione, è semplicemente una profonda abitudine. E quindi io credo completamente, quando ho i miei occhiali di attaccamento, lui mi sembra divino, ed io credo a questa immagine che ho, e ci credo completamente, devo completamente aprire questo pacco, e quindi cercare di essere il tuo proprio terapeuta, comprendere come queste concezioni errate funzionano nel Mahamudra, nel, I think it's in Italian already. Yeah. C'è un libro di Lama Yeshe Mahamudra. Lama non diceva, non usava la parola afflizione. Lama è veramente nato hippie, perché lui sapeva esattamente come parlare con noi, sapeva automaticamente quando ci ha incontrata negli 60-70, sapeva esattamente, non so come faceva a sapere, lui non ha mai usato la parola afflizione, lui aveva 21 parole diverse, un puzzle dualistico, è per rendere, far capire come funzionavano tutti questi stati mentali, che è appunto il modo come noi ci creiamo le creature. Se voi considerate la mente delusa o afflitta o disturbata, voi credete qualche cosa che non è vero, voi credete i 500 euro, ma voi siete completamente sbagliati. Vedere che mettere un sacco di cose su Piero che non esistono, come la Masaba dice, le afflizioni mentali, le malinterie mentali, questo puzzle dualistico o qualsiasi, che quello che fanno è che decorano sopra a quello che è lì, cioè livelli, vari livelli che non ci sono, e noi viviamo così, ecco perché noi soffriamo, però non lo riconosciamo, e questo è il nostro modo di cercare di scartare, di togliere via tutti questi vari livelli. Ma la parola credere in qualche cosa che non esiste, la parola delusion in inglese vuol dire praticamente afflizione, credere in qualche cosa che non esiste. La seconda categoria è non è afflitto, non sono concezioni errate, ma sono connessioni valide, e queste e sono l'amore, gentilezza, generosità, perdono, intelligenza e così via. Queste sono valide. Quindi il Buddha ha detto che possiamo far crescere questa la perfezione e eliminare completamente tutte quante la sfasatura. Questo è un concetto fantastico, e questo è fondamentale per essere buddhisti, comprendere questo. Questo è il lavoro che deve essere fatto. E quando se io posso fare questo, posso comprendere la mia mente, è perché io soffro, allora così posso avere compassione per gli altri, e per chi devo avere, già, anche per i pedofili, anche per quelli che sono il mio ex marito, per le persone pazze, per le persone malate, maniaci, e che in realtà desideriamo Quando comprendiamo la mente, comprendiamo perché soffrono, comprendiamo il karma, sappiamo perché fanno questo. E quindi karma e le emozioni disturbanti sono l'essenza per cui noi soffriamo, l'essenza del buddismo, l'essenza di tutto quanto l'universo. E dobbiamo comprendere tutti questi aspetti nella nostra pratica in relazione a noi stessi, e quindi noi saremo qualificati, quindi siamo tutti quanti nella stessa barca. Quindi spiegheremo tutte queste cose in questi prossimi giorni. Ok? Abbiamo un'altra stessa. Un altro modo che di vedere le cose in un modo completamente diverso. Adesso abbiamo un sacco di attaccamento per il nostro cibo. La maggior parte di noi abbiamo questo. E noi vediamo le cose nel cibo che non esistono. E quindi dobbiamo cercare di vedere il cibo in una maniera come gentilezza che le persone che l'hanno fatto, le persone che l'hanno tagliato, tutti gli esseri che sono morti sulla strada per il nostro cibo, che sono stati completamente schiacciati sulle finestrine delle macchine. E anche se voi siete vegetariani, non pensate che gli esseri non sono morti, gli esseri che sono morti per tutte le incredibili persone. Numero di esseri che sono morti per il nostro cibo e possiamo essere grassi e felici, e quindi cerchiamo di sviluppare le nostre potenzialità mentali e quindi ricontrocambiare la gentilezza che noi riceviamo dagli altri. Quindi pensiamo di questo modo quando andiamo a mangiare. Quindi adesso dedichiamo, siamo stati un'ora qua insieme adesso. 7:30? Allora avete tempo per fare le domande. Se avete delle domande potete fare domande adesso. Abbiamo ancora mezz'oretta per fare. Possiamo finire tutto il sentiero prima di andare a cena. Se avete delle domande, faccia.
Chiedo scusa. Se si può andare leggermente più lentamente. Lo so. Se è possibile, ho difficoltà a seguire. Una velocità.
No.
She's
saying that is too fast and she cannot follow because it's going too fast. If you could slow down.
Dice,
ma io sto già parlando metà della velocità che normalmente uso. Avevi già sentito queste cose prima? She's saying that she has already listened to you before, but was not in simultaneous translation. Was a tu ascolti l'italiano, no? No, she's listening to Italian, and no, it's too fast. Also, the Italian, you know. I mean, what?
I will do my best.
Cercherò di fare del mio meglio. Cerco. Piano piano ti sarai in grado di comprendere. Sarai in grado di comprendere. And she said that, you know, I will try to follow. And tu mi hai capito, mi hai ascoltato. No, before she listened to you in Italian, but was consecutive translation, was not simultaneous translation. So because of the consecutive translation, then they have time to think about, probably. And but for me, I think so. For me, I prefer simultaneous. I don't know. Io in generale preferisco tradurre in simultanea perché mi sembra più veloce la cosa e non c'è l'interruzione. Che cosa preferite? No, dice, lei ha chiesto che cosa preferite, la simultanea o la consecutiva? E chi vuole la consecutiva? So it's like if you try to speak
but
a little bit.
Have
I know. I'm sorry. Scusate un attimo. Robina è molto veloce nel parlare, ok? Quindi, piano piano, vi abituerete alla sua velocità e quindi è semplicemente un modo di imparare a pensare veloci, ok? Tanto si muore. È per, anche per altre persone è un problema il fatto... Ah vabbè, ma... Bisogna? Ok, no, yes, of course, why not? Avete delle domande? Sono molto scioccato così, tanto veramente dico delle cose in un modo diverso di guardare, quindi è abbastanza scioccante per voi, però ho trovato che molto, dopo un po' io imparo a capirti, e quindi provate per un poco così, provate un po' così, ok? Vedrete che piano piano. Qual è il tuo nome?
Paola.
Paola. Avete delle domande? Qualsiasi domanda? In English, meglio, no? Okay. Io traduco.
Okay. In a recent talk that I listened to a few days ago by His Holiness the Dalai Lama, he mentioned a few concepts taken from the Abhidharma Kosha. About this concept, he said that some of them have to be taken in relation to what modern science has discovered. Obviously, they are not consistent with what modern science has discovered and has taught us. Okay. For instance, Montmerio, the fact that the Earth is flat and so on. How can we,
adesso ai nostri giorni
put ourselves in relation to the fact that there are some
che ci sono dei concetti che sembrano un pochettino antichi, però penso che sia questo un problema, perché Santità parla a un mondo che hanno una filosofica materialistica e quindi la loro visione è soltanto questo pianeta, e quando pensiamo benissimo, vedete che Dalai Lama quando parla con i tibetani e con il buddismo parla dei reami interiani, non parla dei reami interiani e questi materialisti, e non parla di questo, perché lui bisogna prendere il contesto che lui sta parlando con il mondo fisico che possiamo vedere in questo mondo, non ci sono contraddizioni, capito? Viene il contesto, dovete vedere a chi parla, comprende quello che sto dicendo?
On the other hand, it looks to me that there are some concepts which have to be taken not at face value.
Non
I
come
mean.
Validi. Ma bisogna comprendere che lui parla con gli scienziati, parla con gli scienziati materialisti. Sei buddista, se tu prendi la visione dei reami infernali, cioè, accetti quella visione. Allo stesso modo vuoi prendere che le cose che hanno un valore. Semplicemente se voi arrivate a una concentrazione univoca, allora vedrete voi stessi se è vero oppure no. Quindi dovete prendere come ipotesi e rilassati. Cioè, non è che è vero o in assoluto. Se qualcosa è vero o non è. E ci sono soltanto due possibilità. Noi dobbiamo scoprire se effettivamente sono tre. Dovete prendere come un'ipotesi. Io quindi tu devi dire piano piano, comprendo queste cose. Non me ne frega niente del Monte Nero. Perché quando sarò chiaro e vigente lo vedrò. Quindi non mi interessa. Perciò sto parlando anche una classe di neuroscienziati, parlo in un modo diverso, ovviamente. Sei d'accordo? Altre domande? Qualcos'altro? Se non ci sono domande? Ma che cos'è Mahamudra? Mahamudra è un termine in sanscrito che è il grande sigillo che è stato coltivato attraverso i secoli. Non so dove è cominciato, però naturalmente i testi che noi usiamo vengono dal primo Panchalama del XVII secolo e noi ci riparliamo un commentario di Lama Yeshe e quindi è un sinonimo per le parole acuità. È un termine che è stato coltivato perché ogni cosa è essere vuoto, tutto quanto è vuoto. È ciò che sigilla tutto quanto per esistere. E gli strumenti Mahamudra sono la presentazione classica nei due modi, la concentrazione univoca e utilizzare quello per il secondo modo di meditare per arrivare alla visione profonda della vacuità. Per arrivare a questo, si riferisce a questo, si chiama visione profonda. Ne parleremo di queste cose qua, ok? Qualcun altro? Non avete altro domande? Se andiamo all'università, se uno va per esempio all'università per cercare di praticare la compassione, se tu vai all'università, se non hai fatto l'elementare, le superiori, non puoi andare all'università. Se puoi andare quando hai 11 anni vuol dire che hai già fatto l'elementare, le superiori molto velocemente e quindi non puoi fare la prima parte della scala. Se arrivi adesso come cadro là, come discepola di lei completamente sviluppata in questa, non puoi assolutamente saltare la conoscenza. Comprendi quello che voglio dire? Non ha logica, non è possibile. Non è possibile, in effetti è vero. Perché se voi volete sviluppare la compassione per tutti quanti gli esseri senzienti, comprendere i pedofili e coloro che danneggiano gli altri, non c'è una visione nel nostro mondo ordinario di avere compassione per i torturatori, per le persone che creano, devono essere puniti e devono essere mandati all'inferno. E perché abbiamo una visione materialistica di avere compassione per loro. Quindi dover prendere la compassione per loro soltanto quando comprendi dalle elementari alle superiori, quindi comprendi il karma e le emozioni distruttive e quindi comprendi perché noi soffriamo e perché gli altri soffrono. Ecco perché gli altri soffrono e perché creano la sofferenza degli altri. Spiega tutto quanto è samsara. Comprendi così? Bisogna comprendere questo. Ancora? Cos'altro? Allora abbiamo ancora 10 minuti e possiamo parlare ancora un poco. Nella scuola superiore si parla più della mente e quindi tutte queste emozioni, sensazioni, intuizioni, tutto questo spettro di essere interiore per Buddha è la nostra mente. E anche lui ha detto quello che dice della mente, che sono fondamentalmente diverse da come noi le descriviamo nella visione filosofica o anche nella visione cristiana e così via. Quindi Buddha parla di mente e corpo, non abbiamo bisogno di una terza cosa, sono dei fenomeni completamente distinti. Per il Buddha la parola mente è sinonimo con la parola coscienza, è usata in diversi contesti, che si riferisce sempre alla stessa cosa. La seconda, la parola mente o coscienza, si riferisce a tutti questi contenuti, i pensieri, i sentimenti, le sensazioni, la coscienza sensoriale, no? Della vista, dell'olfatto e così via. Tutti questi sono livelli mentali, sono tutti il buddismo. Nella società, se non fossero veri, la mente non è fisica. Questo è chiaro e limpido per il Buddha, è molto chiaro che dobbiamo comprendere come ipotesi, perché queste sono fondamentalmente con l'aspetto filosofico materialista e con la mente che è l'equivalente con il cervello. Ecco perché è veramente fantastico che i 30-40 anni che c'è questa conversazione fra Sua Santità e con tutti quanti gli studiosi tibetani, con tutti quanti i grandi cervelli della nostra cultura, questi ha portato un grandissimo modo di pensare diverso. Hanno un grande rispetto per il buddismo
e con la storia antica dell'antica saggezza indiana, che normalmente il nostro mondo, quello che noi non sappiamo assolutamente niente dell'Asia, niente dell'Africa, niente di... Noi arriviamo soltanto, torniamo indietro ai greci. Quindi è veramente straordinario quello che lui fa. E quindi adesso cominciano a interrogarsi sulla natura della mente. C'è un libro di Lamaso Parimpoce, come aiutare le persone che muoiono, e stavo leggendo un libro di uno psicologo americano delle contraddizioni nella mente. Il libro era riguardo tutte quante gli affari riguardo a come dare gli organi agli altri, e quindi ci sono tantissimi problemi e contraddizioni in questa industria, perché ci sono le persone che dicono che cos'è la mente, quando finisce la mente, quando termina la mente, perché è veramente comincia adesso grandi conflitti, perché le persone cominciano a chiedere queste cose. Ci sono molte esperienze. Ci sono molte esperienze che sono di persone che tornano indietro a vita, perché nella scienza pensiamo che sia veramente uno scherzo, come spiegarlo? Quando si tolgono gli organi e poi tornano a vita, siamo veramente confusi che cos'è la vita e che cos'è la morte. Veramente fantastico. Io mi ricordo un dottore in questa industria che disse, e posso dire con certezza, che la coscienza non è una funzione del cervello, non so che cos'è, però questo posso dirlo. E questo è veramente, questi scienziati che hanno riveriscono sua santità, hanno un incredibile rispetto per questa possibilità, che c'è qualcosa di più della, che riguarda la coscienza, che non è il cervello. E questo Buddha l'ha sempre detto, tutti questi indiani l'hanno scoperto più di 3.000 anni fa, e questa conoscenza non è la nostra conoscenza o cultura europea, è tutto il buddismo. Se noi possiamo provare che la mente non è, se noi possiamo provare che la mente è fisica, non è fisica. Il secondo punto è una parola che si riferisce a questo, tutti questi contenuti. La terza è che, come ho indicato prima, dei grandi yogi di Buddha e dei buddhisti hanno scoperto questo livello sottile di coscienza, che possiamo connetterci a questo quando arriviamo alla concentrazione univoca, che è chiamata. E questo astratto nella nostra mente, perché quel livello di mente non ha bisogno di cervello. Abbiamo naturalmente un corpo, abbiamo un cervello, però l'aspetto buddista è quello che lavora con la coscienza. È a livello sottile della mente, quando arrivate chiamata, non c'è evidenza del cervello, perché si arriva a, si accede a dei livelli di coscienza più sottili, che sono di riconoscere i fenomeni, che la, dei livelli che non si possono, che sono a parte della visione buddista. Quindi la mente non è fisica, ha questi aspetti molto sottili e questo spectrum di essere interiori, che sono alcuni, non c'è nessuna parte che si può chiamare anima o spirito. La cosa più radicale, che è completamente in disaccordo con la visione materialistica e religiosa, la mente non è data da nessuno, non è stata data da... Questa è la cosa più incredibile per il Buddha, perché nessuno vi dà la rabbia, nessuno vi dà l'amore, nessuno vi fa diventare bravo in musica, nessuno può diventare un bravo calciatore. Questa è una cosa completamente assurda per il Buddha. E che noi siamo materiali, noi crediamo che senza che papà e la mamma mi hanno fatto questo, mi hanno dato amore, mi hanno dato le psicosi, mi hanno dato la depressione, mi hanno dato... Questa è la logica che viene usata nella nostra vita. Guardiamo nel passato, da dove vengo, e mi dà a papà, la mamma, al nonni, ai... Quindi, anche il Buddha non è in accordo con i musulmani o con i cristiani, non c'è un creatore, un Dio creatore. Questo, noi stessi creiamo la nostra... Questa è anche un'altra idea molto strana, è veramente una visione completamente diversa, quindi quella è la visione buddista. Da dove ho cominciato? Se non ho cominciato con mio padre, con mia madre, non crediamo a Dio, da dove cominciamo? Nel momento di te, se noi cerchiamo la nostra mente, quando... Nella psicologia buddista cosa si parla? Il continuo mentale. Se noi pensiamo come un fiume di momenti mentali, queste emozioni, chiaro, rispetto a una creazione, nei pensieri emotivi nel momento precedente. Il momento precedente, se noi possiamo andare dentro una perfetta memoria, possiamo vedere senza. Possiamo vedere questa continuità di momenti mentali, possiamo andare a vedere che non c'è stato magari neanche un pezzo, si può arrivare inevitabilmente al primo momento del concepimento. E quindi poi è il momento, il secondo, prima c'era lo sperma nella madre, e poi la nostra coscienza ha avuto questa continuità che è andata attorno al momento, prima un aspetto molto più sottile, poi il momento precedente a quello, poi alcune settimane prima il vostro mente era in un altro corpo e potete andare indietro. Questa è la visione buddista, questa è la scoperta del Buddha. Molte persone sono buddiste, non pensano neanche al karma, non pensano neanche alla reincarnazione, e nessuno vi dice che dovete farlo, però se volete avere una figura totale, volete avere la visione completa, questa è come si deve essere. Quindi parleremo di tutto questo. Queste hanno un ruolo molto importante in tutto il comprendere la grande immagine, e come la capacità di comprendere queste pratiche più avanzate. Questo è quello di cui parleremo. Questa è la mente, sono una continuità mentale che è assolutamente legata all'aspetto fisico. Questa relazione intima è molto chiara. Quindi la chiave, l'esperienza di questa idea, e se la vostra mente si può arrivare indietro alla continuità di questo fiume di momenti mentali, l'implicazione di questo, e cos'è che c'è nella vostra mente? È stato messo prima da voi stessi. Quello che c'è nella vostra mente viene da l'idea che qualcuno vi dà la rabbia, è veramente schizofrenico per la mente. Per Buddha, Buddha dice che è veramente strano, è veramente ridicolo pensare. Questo è quello che noi crediamo in Occidente. Ecco perché noi diamo la colpa a nostra madre, a nostra madre, a nostro padre, mai al padre, spesso alla mamma. E se voi siete italiani, portate la colpa a Dio. Mi ricordo che quando che si Ciampa Ghiasso e la Maiesce insieme, tutti gli italiani traducevano per la Maiesce tutte le cose negative che gli italiani dicevano, tipo che sì. Yes. Che appunto erano state dicendo che la Maiesce gli era stato tradotto come venivano cose, dicevano le cose molto negative riguardo a Dio o riguardo alla Madonna, usando le parole veramente molto pesanti. Non potete dare la colpa al Dio, e quindi dovete portare i vostri bagagli, ve lo portate con voi. Questa è veramente la pratica buddista. Noi siamo responsabili di questo, e questo riduce la rabbia, riduce l'attaccamento, riduce anche il senso di colpa. È un concetto veramente molto potente. Quindi Buddha, questa è veramente una visione del karma, ha un ruolo veramente molto potente per fare questa pratica, è di trasformare i problemi in felicità. Adesso possiamo andare a cena. Va meglio adesso? Ti sei già abituata, hai visto? Adesso ci divertiremo nei prossimi giorni. Wow! Io spero che non vi sia arrivata. La Mazzabba dice, noi abbiamo facciamo un po' di benedizione prima. Facciamo una benedizione pensando vedere il pranzo, la cena in un modo diverso, e perché ogni pensiero conta per ogni, non c'è assolutamente alcun pensiero, rimane quindi pensando che per 30 secondi, come abbiamo detto, riguardo alla nostra cena in un modo diverso, invece di avere attaccamento, quindi è veramente molto potente. Noi cambiamo l'azione di mangiare e la cena, la rendiamo così più di beneficio, quindi così potete godere della vostra cena, e quindi ci vediamo alle 8:30. Sì, alle 8:30 ci vediamo. They didn't talk about silence, but
I'll tell you what, a far more difficult discipline than silence is to speak.
La cosa molto più difficile che tenere silenzio è quello di cercare di parlare in un modo utile, in un modo non serio, no? Potete parlare del tempo e tutto quanto, però non semplicemente non parlare così a vanvera, di niente. Potete, per esempio, discutere di quello che abbiamo parlato, cioè quindi parlare di cose, di rendere il nostro il modo di parlare più saggio, no? Quindi parleremo appunto in questi giorni, parleremo dell'elementare. Se nessuno vi forza a parlare, anche questa è una cosa molto pratica, o potete parlare in un modo utile oppure state in silenzio, è una buona disciplina. Ci vediamo, ciao, grazie.